7, Matteo capitolo 7, leggiamo, seguiamo la lettura dal versetto 13. Versetto 12 è la regola d'oro, nel versetto 13 Gesù pronuncia queste parole molto ben conosciute, queste parole famose: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa, cioè la porta larga che va alla perdizione. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Scendi giù al versetto 21 e leggiamo dal 21 fino alla fine del capitolo. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte, questa è una parola importante, e fatte, cioè la loro l'enfasi per loro era ciò che hanno fatto. Credevano di essere salvati perché avevano fatto delle cose. E nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Il sermone sul monte è il messaggio più famoso di Gesù, che troviamo nel capitolo 5, 6 e 7 di Matteo e nel capitolo 7 di Luca. In esso Gesù descrive la vera giustizia che caratterizza il suo regno. È in questo testo che troviamo le indimenticabili beatitudini. Giriamo un attimino a Matteo capitolo 5, versetto 6. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. E tutte le beatitudini dal versetto, in realtà dal versetto 3 fino al versetto 11, questo testo indimenticabile si trova proprio nel sermone sul monte. E questo testo che abbiamo letto stamani è alla fine del sermone sul monte. Nel sermone sul monte Gesù scuote i pensieri dei suoi ascoltatori, capovolgendo quel che pensavano potesse essere accettabile a Dio, e li fa capire che davanti alla sua santità la loro giustizia non bastava. Guardate cosa dice Matteo capitolo 5 versetto 20: perciò io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Questa dichiarazione scuote i pensieri dei suoi ascoltatori, proprio perché i farisei e gli scribi erano gli uomini più retti di tutto il paese. Gesù cerca di farci capire quanto sia davvero importante la nostra personale salvezza. Gli scribi erano incaricati all'accurata e meticolosa copia delle scritture. Tenevano le scritture in così alto riguardo che quando copiavano il nome dell'Eterno si facevano il bagno e cambiavano penna. Se sbagliavano una sola porzione di parola, bruciavano tutto il rotolo e quindi tenevano in onore le parole di Dio. E Gesù dice che la loro giustizia non bastava per entrare nel regno di Dio. Gli scribi erano i più noti insegnati della legge e i farisei erano, paragonati a loro, i professori della legge. Infatti i farisei erano gli uomini più retti di tutto il paese. Non solo osservavano tutta la legge, ma si imponevano regole estremamente rigide per non correre il rischio di avvicinarsi al peccato. La gente normale, che credeva in Dio, non pensava che tutto questo fosse necessario per avere un rapporto con Dio, ma Gesù fa una dichiarazione che è veramente sconvolgente, che tutto questo non è che era esagerato, ma addirittura non bastava. Infatti, per essere salvati, la giustizia doveva superare quello degli scribi e dei farisei. In un'epoca, in un paese dove nel nostro paese e nella nostra epoca, dove tutti proclamano la propria giustizia. Cosa faremo davanti a un tale criterio? Cioè, noi dovremmo essere più santi degli scribi che conoscevano le scritture dentro e fuori, avanti e indietro, e dei farisei che manco si avvicinavano a qualsiasi cosa impura? Gesù conclude il suo discorso con la spaventosa dichiarazione del capitolo 7, versetto 21, allontanatevi da me voi operatori di iniquità, non vi ho mai conosciuti. E fammi dire in due parole che non è quello che tu fai che produce la tua salvezza, ma è conoscere Gesù che è importante per essere salvati. Questi scribi si erano affidati, la loro fede, la loro fiducia era in quello che loro facevano per essere accettati da Dio. E Gesù dice che la chiave per entrare nel regno di Dio è conoscere il Figlio, cioè Gesù. E quindi non voglio che ci confondiamo stamani, non voglio che nessuno vada via stamani senza capire. Ciao Marcus, vi ho appena visto. Non voglio che nessuno sia confuso su questo fatto. Per essere salvati basta conoscere Gesù Cristo e riporre in Lui la tua fede, cioè in quello che Lui ha fatto, non quello che noi abbiamo fatto. E quello che Lui ha fatto è quello che ha compiuto per noi sulla croce, e quello che ha compiuto per noi essendo sepolto per quei 3 giorni e risuscitando dai morti dopo la sua crocifissione e sepoltura. E lui oggi vive in eterno ed è seduto alla destra del Padre, e questo, ciò che lui ha compiuto, è il Vangelo. La buona notizia è che lui offre la salvezza a tutti quelli che si rifugiano per fede in lui per essere salvati, non nelle proprie buone opere. Allora chi potrà mai essere salvato? Chi può avere i suoi peccati perdonati davanti a questa dichiarazione di Gesù? Come possiamo essere certi noi di avere la vita eterna se questi uomini che erano perfetti non entravano affatto nel regno di Dio? In questo brano Gesù dice 3 cose semplici, dice tante altre cose, ma voglio sottolineare queste 3 cose. Lui dice che queste 3 semplici cose ci conducono alla salvezza, e la prima è: venite a me. La seconda è: odi la mia parola. E la terza è: mettila in pratica. E queste 3 dichiarazioni di Gesù, queste 3 parole di Gesù ci conducono alla salvezza, e non dobbiamo temere quel giorno quando staremo ritti davanti a Dio. Venite a me, dice Gesù, Matteo 7, versetto 13, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono coloro che entrano per essa. Dio vuole che tu entri in un rapporto personale con Lui. Entrare per la porta stretta significa entrare in un rapporto con Gesù che comporta essere salvati eternamente. Non è confuso, non è difficile da capire. Gesù dice in Matteo 11:28, versetto 30, versetti che noi citeremo centinaia di volte perché sono queste le parole più semplici che ci conducono alla salvezza. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Ecco, in queste parole si riassume il testo di Matteo 7, dove Gesù dice: entra per la porta stretta. Gesù è la porta stretta. Prendete su di voi il mio giogo, cioè udite la mia parola e mettetela in pratica. Questo è parallelo a quello che leggiamo in Matteo 7. Imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Isaia 55, versetto 1 a 3, il messaggio dell'Antico Testamento è lo stesso di quello del Nuovo Testamento. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Senza denaro. I nostri figli, quando escono di casa, o vanno al mare, o escono con gli amici, o vanno in trasferta, ci assicuriamo sempre che abbiano dei soldi in tasca. Per quale motivo? Se ti viene fame, puoi comprare un panino. Quella è la cosa più importante per me, non chiamare casa, non comprare un biglietto autobus, potresti comprare un panino. Non uscire di casa senza soldi in tasca, perché non potrai comprare da mangiare. E qui Gesù dice: vieni e senza denaro prendi da mangiare. E sta parlando della vita eterna che Lui ci offre gratuitamente, senza pagare. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte, cioè tutta l'abbondanza della vita. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, cioè quello che non ti sosterrà mai? È il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia, cioè spendete il frutto delle vostre fatiche e non sarete mai saziati da quegli sforzi. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. Però avete visto, Lui dice: ascoltate. Questo è l'Eterno dell'Antico Testamento, dice: ascoltate le mie parole. E Gesù nel Nuovo Testamento dice: odi le mie parole e mettili in pratica. La parola di Dio è la chiave per venire a Dio per la salvezza. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, cioè se tu ricevi quello che io ti sto dicendo, come uno riceve fortificazione da quello che lui mangia, noi riceveremo la forza, la grazia, quando noi udiamo la parola di Dio. E l'anima vostra gusterà cibi succolenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate, e la vostra anima vivrà. Non c'è dubbio su quello che Gesù ci sta dicendo, su quello che l'Eterno ci sta dicendo in Isaia 55. Il versetto 14, tornando a Matteo 7: quanto stretta è invece la porta angusta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi purtroppo sono coloro che la trovano. Va cercata e va trovata quella porta, ed è molto chiaro che quella porta è Gesù. È chiaro sul fatto che c'è solo una via che porta alla salvezza, ma che tutti possono trovarla. Giovanni 14:6, brano che Gesù, dove Gesù parla con i suoi discepoli prima della sua crocifissione, prima del suo arresto, all'ultima cena, lì, e abbiamo nella nostra mente l'immagine del quadro di Leonardo da Vinci, l'ultima cena, ed è quella sera che Gesù pronuncia queste parole: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quella dichiarazione è molto esclusiva, è molto stretta. Gesù dice che lui sia l'unica via per accedere al Padre e che nessuno andrà al Padre se non va attraverso di Gesù Cristo. Questo è un messaggio estremamente esclusivo, assolutamente esclusivo. Gesù è l'unica via per essere salvati. Non questa chiesa, non un'altra chiesa, nessuna religione, non attraverso le mie opere, solamente attraverso Gesù Cristo possiamo avere accesso al Padre, cioè la salvezza eterna. E nessuno andrà al Padre se non vai attraverso Gesù Cristo. Ma anche l'opposto è vero. Cioè, tutti quelli che vanno attraverso Gesù Cristo andranno al Padre. E quindi Gesù dice, lui è l'unica via, ma tutti quelli che vengono attraverso Gesù Cristo accederanno alla vita eterna, al Padre, al regno di Dio. Nessuno otterrà la salvezza se non viene attraverso Gesù, ma tutti coloro che vengono a Cristo in fede avranno accesso al Padre e saranno salvati eternamente. Giovanni 6, versetto 35, Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà mai più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. E quindi le parole sono paralleli e sono sinonimi. Venire a Cristo e credere in Cristo è lo stesso concetto. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, dice Gesù. Quindi cosa è necessario per venire a Cristo? Salmo 34, versetto 18, dice: l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Anche qui due frasi sinonimi, due frasi paralleli, e avere il cuore rotto e lo spirito affranto ha lo stesso significato. E qui dice: l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto. E quindi per avere un rapporto con Dio incomincia quando noi avremo un cuore rotto. Salmo 51, 17: i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. I sacrifici dell'Antico Testamento erano figure del pagamento che Cristo avrebbe fatto per i nostri peccati in futuro. E quindi la nazione di Israele, ma non solo loro, anche prima di Israele, si portavano sacrifici per essere accettati da Dio. Perché? Perché in quel modo si riconosceva che noi non potevamo fare nulla per essere salvati, ma era necessario il sacrificio di uno al nostro posto. Per vivere noi doveva morire qualche altra cosa al nostro posto. E quella è una figura di quell'unico vero sacrificio che Gesù Cristo è stato per noi, che il suo sacrificio al nostro posto è quello che ci dà vita eterna. Ma i sacrifici dell'Antico Testamento erano figure di Gesù Cristo. Il Salvatore Gesù è colui che salva, e la tua fede in Lui è quello che ti fa ricevere la salvezza. Non c'è nulla che devi portare a Lui per essere accettato. Il cuore rotto significa umilmente riconoscere che tu hai bisogno di Lui, e questa è la chiave. Se tu non umilmente riconosci di aver bisogno di essere salvato da Gesù Cristo, allora non potrai mai essere salvato. E questo è il punto. Certe persone non sono salvate perché non lo sanno, ma quelli che odono il Vangelo e non accettano il fatto che hanno bisogno di essere salvati, non possono essere salvati. Una persona su una nave che affonda e non accetta la scialuppa, affonderà con quella nave. È così per tutti quelli che non si rifugiano in Gesù Cristo per essere salvati. Dobbiamo prima riconoscere. Io credo che se ci guardiamo attorno in questo mondo, è abbastanza chiaro che questo mondo sta andando verso la perdizione. Allora salvati e rifugiati in Gesù Cristo. Gesù dice: vieni a me, Giacomo capitolo 4 versetto 10, umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. E quindi l'umiltà, riconoscere di aver bisogno, richiede umiltà. Isaia 57, 15, poiché così dice l'alto e l'eccelso che abita l'eternità, cioè richiede l'eternità per contenere Dio, il cui nome è santo. Lui dice, io dimoro nel luogo alto e santo, ma dice, e anche con colui che è contrito e umile di spirito. E quindi il Signore che abita l'eternità vuole abitare nel tuo cuore, e lo farà se sei umile e riconosci di aver bisogno di Lui per essere salvato. E Lui ravviva lo spirito dei contriti. Una volta entrato in rapporto con Gesù per fede, sei al sicuro per sempre. Giovanni 10, dove lui stesso dice, io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Cioè una volta entrato per Gesù Cristo nel rapporto con il Padre, sarai al sicuro. Lì poi c'è un rapporto. Casa mia, io non chiudo la chiave finché non sono entrati tutta la mia famiglia, e la sera i miei figli entrano ed escono. I miei figli non bussano, non suonano il campanello, loro entrano ed escono perché c'è un rapporto, fanno parte della mia famiglia. E così noi avremo pieno accesso al rapporto con Dio quando siamo entrati in rapporto con Lui attraverso Gesù Cristo. Diventiamo figli di Dio. Tutti stanno percorrendo una via, e quella via va nella direzione sbagliata. Perciò Gesù dice in Luca 13 versetto 3, se non vi ravvedete perirete tutti allo stesso modo. Matteo 18 3, in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno del cielo. Gesù non sta dicendo che devi convertirti da una religione a un'altra, ma devi convertirti nel tuo modo di pensare, nel tuo cuore, diventare come un piccolo fanciullo. Un fanciullo che è dipendente sui suoi genitori, che è dipendente sugli adulti per prendersi cura di lui. E noi dobbiamo diventare come piccoli fanciulli e dipendere su Dio per prendersi cura di noi. E questa è la chiave per la salvezza. Una volta che abbiamo riposto la nostra fede in Lui, siamo salvati eternamente. Convertire significa avere un cambiamento nel modo di pensare. Questa è la conversione. Accade in un attimo quando riconosce di aver bisogno di Lui e decido di cercarlo. Un giorno nella mia vita io sono venuto a Cristo, e mi ricordo quel giorno, e non mi sono mai pentito di questa scelta. Non ho sempre vissuto come dovevo, anche dopo quel momento, ma non cambia che io appartengo a Lui. E Gesù, la sua esortazione in questo capitolo è, venite a me, entrate per la porta stretta, e quella porta è Gesù Cristo. Ma poi in questo capitolo io vedo un'altra esortazione, un'altra chiamata da Gesù, dove Lui dice, dopo il concetto di venire a me, Lui dice nel versetto 24 di udire la mia parola, odi la mia parola. Scendendo al capitolo 7 versetto 21, Lui dice, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio, del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti, persone che si erano identificate in un certo modo con il vero Dio, ma la chiave era che la loro fede era in ciò che loro avessero fatto e non erano riconoscenti del fatto che avevano bisogno di essere salvati. Pensavano che la loro giustizia poteva bastare perché avevano fatte molte opere potenti. E ascolta, ci sono persone identificati in modo superficiale con il vero Dio, ma che non conoscono Gesù, perché non hanno mai riposto la loro, non hanno mai riconosciuto di aver bisogno di essere salvati. E allora dichiarerò: io non vi ho mai conosciuto. Non ci sono persone che, questo brano non descrive persone che hanno perso la salvezza, sono persone che non hanno mai conosciuto Gesù. E quindi bisogna conoscere Gesù una volta per sempre, entrare in un rapporto con Lui per fede. E allora nel versetto 24, perciò, e lui da quella dichiarazione, lui continua e dà questo racconto dell'uomo avveduto e dell'uomo stolto. Uno dei primi racconti che insegniamo ai bambini, uno dei primi cantici che insegniamo ai bambini, l'uomo stolto su sabbie edificò la sua casa, mentre l'uomo avveduto sulla roccia edificò, e la roccia è senza dubbio è Gesù Cristo, e la sabbia è tutto il resto. Nel versetto 24, perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto. Vi voglio dire già innanzitutto qui che entrambi, l'uomo avveduto e l'uomo stolto, entrambi loro hanno udito la parola. Ma la differenza è quella che lo ha messo in pratica poi. E qui Gesù dice: innanzitutto devi udire la mia parola. Chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò perché era fondata, non sulle proprie opere, ma era fondata sulla roccia, che senza dubbio è un riferimento a Gesù Cristo. Chiunque invece ode queste mie parole e non le mette in pratica, è quella la differenza. Ma iniziamo con udire la parola. Noi dobbiamo cercare l'istruzione, l'insegnamento, dobbiamo cercare la parola di Dio. Salmo 19. Salmo 19. Versetto 7. La legge dell'Eterno è perfetta e ristora l'anima, la testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. Ricordati, rende savio. Stiamo parlando di una persona avveduta, e tu puoi essere avveduto andando alla parola di Dio, iniziando con l'udire la parola. Cercala. I precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. I giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro, sì, più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele e di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi istruito, vi è grande ricompensa ad osservarli. Esattamente quello che sta dicendo Gesù in Matteo capitolo 7. Salmo capitolo 1, il primo salmo, versetto 1: beato l'uomo. Quindi noi dovremmo cercare la parola di Dio come l'oro finissimo, dovremmo desiderare la parola di Dio come quel miele dolcissimo. Noi saremo beati se cercheremo la parola di Dio. Salmo 1: beato. Chi vuole essere beato stamani? Io voglio essere beato. E Dio dice che per essere beato ci vuole la parola di Dio, devi udire la parola di Dio. Non solo udire, ma inizia con l'udirlo. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori. Ascolta, questo mondo ha anche esso una parola, c'è anche esso un certo insegnamento, c'è anche esso una certa filosofia, e tu devi decidere: seguirai l'idea o la filosofia o l'istruzione del mondo, che è la via larga, o entrerai per la porta stretta e udirai la parola di Dio. Versetto 2: ma il cui diletto, stiamo parlando dell'uomo beato, che si allontana dalla via del mondo, dall'istruzione del mondo, dalle filosofie del mondo e si concentra sulla parola di Dio, ma il cui diletto, cioè il suo desiderio, la sua gioia, è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà, e questo è il frutto che viene dal cercare la parola di Dio, egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Questi giorni non abbiamo avuto pioggia per niente, e il mio giardino, che è un giardino di cemento, e ci sono dei vasi come questi qui fuori. Se io non do acqua a quei vasi per un giorno, le foglie delle piante, dei fiori, appassiscono, si seccano. Io ho un vaso grande di basilico, ho un altro vaso di altri fiori, e se non gli do acqua muoiono, si seccano. Ma se hai mai fatto una gita in campagna e vedi una pianura o un campo tutto in piano, e a un certo punto vedi una fila di alberi o una fila di cespugli che seguono un certo sentiero, stai ben certo che lì c'è un fiume, perché lungo i fiumi c'è sempre l'erba che cresce, c'è sempre un albero che cresce, c'è sempre un cespuglio che cresce, perché le radici ricevono sempre continuamente l'acqua dal fiume e non dipende dalla pioggia. E qui la Bibbia dice che chi va e cerca e desidera la parola di Dio tutti i giorni prospererà, le foglie della tua vita non appassiranno mai, cioè tu riceverai quello che ti serve per essere forte nella vita, per affrontare qualsiasi cosa, e ci sarà frutto dalla tua vita se vai alla parola di Dio. Ma devi cercarlo, devi metterti sotto all'istruzione della parola di Dio. Quando Gesù dichiara di essere superiore a ciò che i farisei adoravano, loro adoravano la legge, adoravano le loro leggi, la loro religione, e Gesù si dichiara di essere superiore a loro, molti si scandalizzarono davanti alle sue parole. Giovanni 6,60 dice: udito questo, molti dei suoi discepoli dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Senti, le parole di Gesù a volte sono molto dure, e le parole di Dio spesso ci condannano. E quando Gesù parlava a questi uomini religiosi che credevano in loro stessi, non potevano ascoltare la sua parola. Avevano una scelta da fare davanti alle parole di Gesù: o loro e la loro giustizia, o abbandonare tutto quello e accettare Gesù Cristo. Ci avevano una scelta. Gesù risponde che sono proprio le sue parole che li avrebbe condotti alla vita eterna. Gesù dice nel versetto 63 di Giovanni 6: è lo spirito che vivifica. La carne non giova a nulla, le parole che vi dico sono spirito e vita. Versetto 66 dice: da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Allora Gesù si rivolge ai suoi discepoli e dice: volete andarvene anche voi? E Simone ripete: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. E davanti alla parola di Dio tu hai una decisione da prendere: Gesù o te stesso? E molti sono quelli che hanno scelto la via larga, molti non andavano più dietro a Gesù, ma c'era quel piccolo gruppetto, e uno di loro era anche un traditore, ma un piccolo gruppetto dice: Signore, dove ce ne andiamo? In tutto il mondo? 12? 11 in realtà? Qualcuno in più? Avevano deciso, Signore, avevano riconosciuto che le sue parole erano la chiave per avere un rapporto con Dio, alla vita eterna. E così la domanda per te oggi è questa: cosa farai quando la parola di Dio contrasta quello che tu valorizzi? Attenzione, attenzione, quando la parola di Dio contrasta quello che tu vuoi, cosa fa? E tutti questi scribi e farisei avevano una certa idea e le parole di Gesù contrastavano la loro idea, avevano una scelta da fare. E così anche Pietro. Ma Pietro si era fatto due conti. E ogni tanto era imbranato Pietro, ma questa volta l'aveva giusto. Aveva capito Pietro. Signore, fatto tutti i conti, meglio stare con te. Dove ce ne andiamo? E così tu hai una scelta. La parola di Dio ha cambiato la mia vita. La conoscevo da piccolo, ma da adolescente quel che la Bibbia diceva era in contrasto con quello che io desideravo per me stesso. E io so che molti adolescenti hanno questa difficoltà. E non solo adolescenti, ma anche grandi. Stavo andando nella direzione sbagliata. Un giorno un amico mio nel militare, quando ero su ad Aviano, mi disse: andiamo, ho sentito c'è una chiesa qui fuori alla base. La predicazione della parola di Dio mi colpì veramente forte. In quei tempi incominciai a leggere i Vangeli. Vi voglio consigliare di leggere i Vangeli. Leggi Matteo, leggi i Vangeli. E la persona di Gesù mi colpiva davvero. Nessuno mi disse che dovevo cercarlo, ma il mio cuore incominciò a desiderarlo e arrivò al punto che dovevo decidere fra me e la volontà di Dio. Io non ho sempre fatto la volontà di Dio, ma lo ringrazio che Lui mi ha guidato con la sua mano per desiderarlo e cercarlo. Ma poi arriviamo alla conclusione nel versetto 24 di Luca 7 e non possiamo rimanere all'udire soltanto la parola di Dio, ma c'è qualche cosa che dobbiamo fare con la parola di Dio. Gesù dice: perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica. Io lo paragono ad un uomo avveduto. E poi vengono le prove della vita, poi verrà il momento che viene messa alla prova tutto quello che abbiamo deciso. Tutto quello che abbiamo edificato verrà messa alla prova un giorno in questa vita e davanti a Dio. Ma se abbiamo fondato la nostra vita sul Signore Gesù Cristo, la roccia, sì, verranno le inondazioni, verranno i venti, si abbatteranno contro la tua vita, senz'altro, ma non crollerà, perché è fondata, e il fondamento è la differenza che fa. Senz'altro questi due edificatori, queste due ditte edilizie, questi due uomini che hanno vestito tutto quello che avevano per edificare una casa, senz'altro la loro casa era bella, entrambi erano fatti degli stessi materiali, ma il fondamento è quello che fa la differenza. La storia per noi non deve finire con l'udire. Pure gli scribi conoscevano le scritture, ma questo non li rendeva giusti. Non stiamo parlando di fare qualcosa per essere salvati. Ricordi che quelli condannati nel versetto 22 e 23 non erano venuti a Cristo in fede. La loro fede era nelle cose che avevano fatto, ma non avevano fatto la volontà del Padre. La prima cosa che è la volontà di Dio per ogni persona è di credere in Gesù. Gesù dice che questi erano operatori di iniquità, persone che non avevano fatto la sua volontà. E la volontà di Dio è che tu creda in Gesù. Giovanni 6:29, Gesù rispose loro. Loro avevano detto, queste persone che avevano mangiato del pane che Gesù aveva moltiplicato, avevano detto: quali sono le opere di Dio che le facciamo? E Gesù risponde: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. L'unica cosa che devi fare, fra virgolette, è credere in Gesù. Quindi tu non devi fare niente, Lui ha fatto tutto. E questo è lo stesso contesto quando loro dopo poi lo abbandonano. Questo parlare è troppo duro per noi. È lo stesso contesto. E tu devi decidere di riporre la tua fede, di credere in Gesù. Lo scopo della legge non era per darti un elenco di comandamenti che osservando garantisce la tua vita eterna. La legge era stata data per dimostrarci quanto siamo peccaminosi e quanto abbiamo bisogno di Dio. Ed è sempre stata la sua grazia che ci salva attraverso il sacrificio vicario di Gesù Cristo. Dopo aver creduto in Gesù come tuo Salvatore, dovresti poi dire: Signore, tutto ciò che tu mi dimostri io lo farò a tutti i costi perché mi fido di te. E quindi Gesù dice: chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, essa però non crollò perché era fondata sopra la roccia. Dio ci ha detto che tutto il riassunto di tutta la sua legge era di amarlo. L'aveva detto in Matteo 22, versetto 37. Il nostro istinto è di pensare prima a noi stessi e questa è la nostra natura. Per amare Dio devi riconoscere quanto Egli ti ha amato personalmente. Se penserai a come ti conosceva, come ti ha amato, come venne a salvarti, come fece tutto per salvarti, ti ha protetto nella vita e ti ha condotto a Lui, tutto questo e molto di più ancora dovrebbe aiutarti a capire quanto Egli ti ama. Romani 5,8: ma Dio manifesta, cioè mette in mostra il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E se tu non credi che quello che tu sei si merita la morte, allora non puoi riporre la tua fede in Lui, perché non credi di averne bisogno. E se tu ti umilierai davanti all'unico vero Dio e riconosci di averne bisogno, allora vedrai immediatamente il suo amore per te, perché lui ha fatto tutto per salvarsi, per salvarti e per darti la vita eterna a costo suo, ha dato tutto. E così tu potrai amare lui. E quando sei stato amato da Dio, diventerà molto più facile riconoscere come devi amare il tuo prossimo. Mettere in pratica le parole di Gesù diventa semplicemente una risposta a ciò che Lui ha fatto per noi. Sì, Dio vuole che noi mettiamo in pratica la parola di Dio e questo è quello che dobbiamo fare, credere in Gesù. E poi amare Dio e amare il nostro prossimo. Questo è il riassunto di tutto l'Antico Testamento. E quindi tutta la Bibbia ci conduce a Gesù per essere salvati e ci insegna ad amare Dio e ad amare il nostro prossimo. Ma tu potrai amare Dio quando sei stato salvato, quando hai riconosciuto il suo amore per te. Potrai amare il tuo prossimo quando hai capito che anche lui è stato amato da Dio come te. E quindi noi dobbiamo amarli con l'amore di Dio. Questo è mettere in pratica. In conclusione, la tua vita sarà messa alla prova un giorno, ma la tua vita non cadrà a pezzi se sei venuto a Cristo, se hai udito la sua parola e se l'ha messo in pratica. E se vuoi venire a Cristo oggi, la Bibbia è chiara che la vita eterna si ottiene affidandoti una volta per sempre a Cristo come tuo unico Salvatore. E tutti i dubbi della tua salvezza possono essere messi a riposo. Una volta che hai riposto la tua fede in Gesù come Salvatore, è compiuto, è finito. Sei salvato eternamente da quel momento in poi. Dio poi già da subito incomincia a darti i benefici della salvezza, adottandoti nella famiglia di Dio, dandoti lo Spirito Santo e guidandoti con la sua parola e dandoti la grazia e la sua forza quando dipendi su di Lui, seguendolo nella sua parola. E quindi ti esorto, se non conosci Gesù, accettalo oggi. Ricordati che questi qui che furono cacciati, lui non li aveva mai conosciuti. Quindi è importante che Gesù conosca che tu sia salvato. Accertati che è Lui che ti conosce. personalmente, ma per ogni credente che è qui, che ha già ricevuto Cristo come personale salvatore, mettiti sotto l'istruzione della parola di Dio e di' al Signore: Signore, tutto ciò che tu mi dimostri nella tua parola per me va bene, e io cercherò di farlo col tuo aiuto a tutti i costi, anche quando la tua parola è in contrasto con i miei desideri, perché mi fido di te. E questo è il significato di mettere in pratica la parola di Gesù. Preghiamo insieme.